ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo! Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo spazio di approfondimento con la Radio Vaticana. Abbiamo in regia Stefano Sparro per la parte tecnica, ci segue invece Alessandro Carucci. Vi ricordo che i nostri episodi possono essere scaricati dal portale di vaticannews.va in podcast. In apertura oggi noi torniamo a parlare di quella che è la situazione dei lavoratori di Whirlpool a Napoli, perché è una vertenza di lavoro che ormai va avanti da un periodo incredibile, oltre 860 giorni di vertenza per la quale non sembra si riesca a trovare una soluzione, e il 22 di ottobre potrebbero partire le lettere di licenziamento collettivo per ben 340 operai di questo sito industriale di Napoli, anche perché le alternative che sono state offerte all'azienda riguardano o un incentivo all'uscita dall'azienda con 85.000 euro o il trasferimento dei lavoratori presso un'unità di produzione che si trova in provincia di Varese, il che ovviamente comporta sicuramente delle difficoltà per chi ha costruito la propria vita in un'altra regione del paese, soprattutto molto lontana. Per cercare di capire quello che sta accadendo e quello che è il punto, anche perché domani ci dovrebbe essere un nuovo incontro tra le parti sociali, l'azienda e governo, abbiamo in collegamento telefonico Antonello Accurso, segretario generale aggiunto della UILM Campania. Ben trovato, grazie per essere nuovamente con noi.
Grazie a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Antonello Accurso, insomma, noi torniamo a parlare di questa vicenda che abbiamo seguito più volte. Ricordiamo questi 860 giorni di vertenza, 860 giorni in cui gli operai di questo stabilimento si sono ritrovati con le proprie vite sospese in uno stato di estrema precarietà. Intanto cerchiamo di ricostruire per chi ci ascolta quelle che sono le tappe principali di questa crisi. Antonello Accurso.
Allora, per essere proprio sintetici, la crisi comincia nel 2015 quando Whirlpool acquista la Indesit, un marchio italiano, e decide di chiudere lo stabilimento di Casetta, che poi ha trasformato in una sede logistica. In quella sede ci promette che avrebbe, scrivendolo e non parole, avrebbe investito su Napoli, spostando addirittura 100 lavoratori da Casetta a Napoli e facendolo diventare il centro mondiale della produzione delle lavatrici alto di gamma, quelle migliori che ci sono in giro a marchio Whirlpool e di tutti i marchi Indesit. Poi arriva al dicembre-novembre 2018, si conferma questo in un accordo globale, piano Italia, 250 milioni di investimenti, 17 su Napoli, e ottiene 2 anni di cassa integrazione di ammortizzatori sociali, oltre quelli consentiti dalla legge per tutte le altre aziende, perché promette di non licenziare se non in maniera volontaria e di non chiudere siti. Dopo 4 mesi ci dice che sono successe chissà quali cose che non permettono di mantenere gli impegni su Napoli. Io dico chissà quali cose perché non credo che un piano industriale di una multinazionale così importante, il primo produttore mondiale di elettrodomestici, la Whirlpool, possa sbagliare un piano industriale al punto da dire ho sbagliato, quindi pagano i lavoratori, chiudo il sito. Abbiamo tante altre aziende che hanno sbagliato i piani industriali, hanno sbagliato un prodotto, parlo di Pomigliano a Napoli, per SCA mica ci ha detto che chiudeva il sito, ha detto vi faccio una sfida maggiore e porto un altro prodotto. Questo ci saremmo aspettati nella contrattazione. Siamo arrivati ad oggi che quando finalmente il governo ci propone un'alternativa che sta costruendo, di un consorzio che parla di futuro, che avrebbe, perché noi non conosciamo ancora i soggetti, però avrebbe soggetti di caratura internazionale, quotati in borsa, che vogliono affrontare la sfida del cambiamento a Napoli, la Whirlpool, dopo che sta ottenendo quello che vuole, si dice sì, però o si fa oggi, oppure io mando le lettere di licenziamento. Questa è in sostanza la situazione. Ha chiuso già lo stabilimento da un anno, non produce, nonostante in piena pandemia avesse chiesto a questi lavoratori di andare a lavorare, quando per chiederlo dovevi dire che il sito era strategico al prefetto.
A Curso, voi...
ad un'azienda che è pazza, che vuole chiudere Napoli e non sente nessuna ragione.
A Curso, domani avete nuovamente un incontro con il governo. Cosa vi aspettate che possa avvenire per aiutare questi lavoratori e soprattutto per mantenere i posti di lavoro in Campania?
Allora, noi ci aspettiamo che il governo abbia un sussulto di orgoglio e di capacità decisionale, perché lo incontriamo senza l'azienda, perché l'azienda ha rotto qualsiasi tipo di mediazione, almeno ad oggi, poi vedremo se si può riaprire, perché il governo e i tre governi che si sono succeduti hanno sempre detto di non poter fare niente per convincere Whirlpool, ma che avrebbero comunque risolto il problema e che hanno promesso tantissimo. Chi aveva detto che prendeva schiaffi da Whirlpool, parlo dei primi, chi oltre, arriviamo ad oggi, non hanno neanche fatto un decreto antidelocalizzazione che forse ci avrebbe aiutato in questa fase, almeno a dire alla Whirlpool che non poteva comportarsi così. Ora devono trovare, devono continuare sulla strada del consorzio, farlo diventare effettivo e trovare una soluzione che sta in mano a loro per costringere Whirlpool a tornare al tavolo, ma mettere in sicurezza i lavoratori, perché poi non vogliamo che tutte queste promesse, l'incapacità o la mancanza di volontà di poter spingere la Whirlpool, che ha 1000 interinali, se non 1000 ma 700-800 lavoratori in questo momento, ma ha avuto anche 1000 interinali che lavorano, perché dopo la pandemia l'elettrodomestico sta tirando a pazzi, quindi non avrebbe giustificazioni economiche per chiudere ancora il sito di Napoli, addirittura vada via impunita. E poi questi lavoratori dovrebbero andarsi a trovare le soluzioni. Noi pensiamo,
ecco, Antonello Accurso, cosa significa per un lavoratore spostarsi, ad esempio così come è stato proposto, in un'altra regione, ad esempio in provincia di Varese? È un'ipotesi immaginabile questa per un operaio?
Allora, è immaginabile, ma è già stata realizzata. Cioè, in questi due anni di vertenza, quei 40-50 che avevano magari dei contatti non molto stretti qui, o che avevano la capacità di organizzarsi da un'altra parte, la voglia di rimettersi in gioco a 40 anni con figli, perché c'è tanto da fare, no? Per andare in un posto dove non hai radici, già l'hanno fatto. E quegli 85 milioni non è che fanno schifo ai lavoratori i soldi, gli 85 mila euro per poter affrontare i momenti difficili che avranno davanti, ma qui in Campania sappiamo benissimo che per trovare lavoro è complicato, e gli puoi dare anche una barca di soldi, le persone dopo 2-3 anni li finiscono. Quello che loro vogliono è lavorare, l'hanno chiesto dignitosamente per 860 giorni, abbiamo tirato la corda, ma non abbiamo mai superato il livello della civiltà, forse abbiamo anche superato qualche limite, ma mai contro le persone, mai facendo cose incivili, e questo penso che sia una cosa importante da dire. Il governo deve tenere conto di questo, perché se dei lavoratori riescono in una zona così complicata come quella di Napoli Est, per quello che sta succedendo in questi tempi da un punto di vista della criminalità, ma riescono ad avere un atteggiamento fermo, deciso, ma mai violento, mai fuori dai canoni, se non dai risposta a questo, diventa difficile per noi lavorare nella nostra rappresentanza, riuscire ad incanalare la rabbia e la frustrazione verso una richiesta democratica.
Antonello Accurso, quanti saranno gli operai che verranno licenziati se non ci sarà un intervento da parte dell'esecutivo?
Sono 320, ma la mazzata per il territorio sarà ben più grande. Si dimostrerà in Campania, ma anche in Italia, che le multinazionali possono fare quello che vogliono, possono avere incentivi, abusarne, e poi lasciare a terra i cocci. Non parliamo più dell'indotto, ormai l'indotto si è dimenticato, erano altre 700 persone, che riattivando lo stabilimento potrebbero trovare una nuova forma delle opportunità. E non parliamo poi di quello che non è l'indotto diretto, ma quando c'è una fabbrica aperta vivono i supermercati, vivono le tabaccherie, vive un mondo intorno a quello, e quelle persone, insisto, stanno in un luogo dove altri vivono in un altro modo e dicono no, sono io quello che vive nel modo giusto, mi alzo la mattina alle 5, con il mio sudore guadagno e faccio andare avanti la mia famiglia con un salario da fame, perché il salario metalmeccanico è buono, ma non è un grandissimo salario per le varie condizioni che ci sono, per il peso, per
e
il
questo
costo,
era legato proprio alla domanda, insomma, relativa poi alla capacità anche di dover trasferire magari un intero nucleo familiare in un'altra regione, ricominciare da capo senza quella che è la rete sociale anche garantita dalle famiglie, sì, dal sì, territorio, radicamento nel territorio. Antonello Accurso, è solo la Campania in questa situazione o è una situazione più diffusa, e quindi se quello che sta per accadere a Napoli si dovesse verificare, ci sono rischi anche per altri poli produttivi?
Purtroppo abbiamo segnali che di sicuro il nord viaggia ad un'altra velocità e quindi ha difficoltà pesanti, ma non come le nostre, ma abbiamo segnali che dappertutto ci siano, un po' per la transizione ecologica dell'auto, un po' perché la pandemia comunque in questi mesi farà vedere quanto è stata pesante anche da un punto di vista industriale ed economico. Questo è un precedente brutto, perché se non fermano, sapete, GKN, Giannetti Ruote, cioè ci sono tante situazioni che sono venute alla luce di multinazionali che al primo momento che potevano hanno deciso di scaricare i lavoratori e di dire va bene, noi andiamo da un'altra parte, e questo è un pericolo. Se diventa qualcosa che va avanti, il tessuto sociale si sfalda, e il rischio più grande è che persone che hanno vissuto sempre onestamente possano cercare espedienti che li umiliano e fanno perdere la dignità.
Antonello Accurso, come sindacati a livello unitario, cosa vi aspettate, tra l'altro in considerazione anche di quello che è il piano nazionale di rilancio e quelle che sono le aspettative, tra l'altro, economiche, con questa crescita del prodotto interno lordo che è prevista piuttosto consistente? Cosa vi aspettate dall'esecutivo a questo punto?
Ci aspettiamo che leghi questo ad un impatto sociale. Non si possono dare soldi alle aziende per fargli fare solo utili e solo produzione, bisogna legare questo. Se usano i soldi pubblici devono impegnarsi col territorio. Questo è finito il tempo di dire basta che producono, poi l'economia da sola trascina. Ce lo sta dimostrando quello che è successo dopo la pandemia, la globalizzazione che tutti dicevano va bene senza regole, deve avere delle regole, perché non siamo diventati migliori. Il Papa, visto che siamo in Radio Vaticana, l'aveva detto, nessuno si salva da solo, invece non è cambiato niente, tutti pensano sono ritornati come erano prima, hanno ascoltato solo per qualche mese, poi purtroppo chi vive di soldi e di profitti inimmaginabili è lontano dalle persone che stanno in difficoltà.
Grazie davvero Antonello Accurso, segretario generale aggiunto Wilm Campania, ovviamente i nostri migliori auguri per l'incontro di domani, e come al solito la nostra solidarietà agli operai che hanno tanta apprensione soprattutto da così tanto tempo, 860 giorni di vertenza, stiamo veramente sfiorando i 3 anni di angoscia per dei lavoratori e delle famiglie. Grazie davvero per essere stato
grazie
con noi, vi torneremo a sentirci sperando che ci siano in futuro delle notizie migliori. Adesso cambiamo argomento. Parliamo ora della situazione a Haiti, dove è avvenuto un ennesimo rapimento di una quindicina di missionari statunitensi di una chiesa protestante, che sono stati rapiti nella giornata di sabato alla periferia orientale di Port-au-Prince. Sono fenomeni che continuano a ripetersi con sempre maggiore frequenza. I disordini nel paese sono aumentati dopo 2 eventi che hanno aperto ferite profonde: l'assassinio del presidente Moïse a luglio e il terremoto che agosto scorso ha ucciso oltre 2.000 persone. E noi vogliamo sentire la testimonianza di Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava, intervistata da Gabriella Ceraso. Sentiamo.
Purtroppo la situazione è molto grave e questa le posso dire che sì, sono stati rapiti questi 15 missionari, ma sono soltanto 15 tra molte altre persone che sono state rapite in questi giorni, che vengono rapite quotidianamente. E padre Rick ci ha mandato proprio stanotte questo messaggio dicendo che lui era oggi ad aiutare al mercato, ieri ad aiutare al mercato di Croix-de-Bouquet, per aiutare le missionarie della carità che collaborano con i volontari della Fondazione Francesca Rava, e padre Rick va come medico nella loro clinica. La zona, questa zona dove ci sono moltissimi rapimenti, è una zona dove ancora le persone escono poco perché hanno paura, è una zona timida, come si dice in creolo, perché poca gente per le strade va perché ha paura, apprensione. E lì diciamo che ci sono tantissimi pazienti in queste cliniche di strada, perché c'è questa terza ondata Covid che sta piegando la popolazione, in quanto non ci sono ancora i vaccini per tutti e manca l'ossigeno. Quindi nell'ambito di questa crisi sanitaria gravissima, dove le persone cercano però per forza di uscire per andare a trovare salvezza negli ospedali, ecco, queste stesse persone, i familiari, vengono spesso rapiti. E la stazione di polizia in questa zona appunto a Croix de Bossal è completamente distrutta e presa dalle gang, dalle bande. E quindi il fatto, dice Federica, che addirittura la stazione di polizia, le stazioni di polizia siano prese dalle gang, dimostra lo stato di anarchia di questo paese, che è uscito da ogni controllo. E i poliziotti, tre poliziotti sono stati uccisi, e le suore hanno detto appunto che c'era sangue dappertutto, insomma una situazione molto molto drammatica.
Di solito questi rapimenti sono per richieste di riscatto, per soldi, ma in un contesto di così grande povertà come si fa?
Beh, diciamo che il prezzo del riscatto varia a seconda dello status della persona rapita. Quindi se vengono rapite persone povere il riscatto che viene chiesto è più basso, e se vengono rapiti degli stranieri il riscatto è molto più alto. Diciamo che questi rapiti vengono poi portati in un luogo vicino al mare, alcuni per i quali poi la familiare non hanno i soldi per il riscatto vengono anche uccisi, impiccati, stuprati, sia uomini che donne, eccetera, e altri per i quali la famiglia riesce a portare un riscatto vengono liberati. E questa è la situazione abbastanza drammatica, e l'appello che è arrivato stanotte da padre Rick è di veramente sensibilizzare l'opinione internazionale perché ci sia un intervento in questo paese dove i più basilari diritti umani sono assolutamente violati. Padre Rick con il nostro team di medici deve per forza passare attraverso queste barricate che sono controllate da queste gang, molto spesso ci sono sparatorie e situazioni dove la vita è a rischio anche del nostro stesso staff, ma è difficile non andare, soprattutto perché noi portiamo l'aiuto medico, ecco. Abbiamo dei camion carichi di ossigeno liquido che viene portato al nostro ospedale proprio per sopperire alla mancanza di ossigeno per tutti i malati Covid. Questa è una realtà che forse è bene sapere, perché noi qui che talvolta ci lamentiamo possiamo ringraziare la situazione del nostro paese, perché in un paese come Haiti, dove non ci sono stati vaccini e aiuti, le persone stanno morendo ancora come mosche. Ecco, quindi questo è sicuramente qualcosa che ci deve far riflettere. Ecco.
Quando lei parla di un aiuto della comunità internazionale, secondo la vostra esperienza, che cosa può consistere in una situazione del genere?
Beh, sicuramente anni fa c'erano i calchi blu delle Nazioni Unite che tenevano la pace, quindi un intervento delle Nazioni Unite potrebbe essere auspicabile per aiutare a tenere sotto controllo la situazione, la guerra civile che c'è, e quindi diciamo questo potrebbe essere, e poi sicuramente anche aiuti internazionali che portino ciò di cui c'è bisogno, perché la popolazione possa invece, perché è la miseria poi che porta anche alla violenza. Laddove si ricostituisce una situazione di risposta alle basilari necessità delle persone, quindi fame, sete, lavoro, lì allora la miseria non diventa più violenza. Ecco, quindi il prezzo del carburante, quindi interventi che poi permettano anche di abbassare il prezzo del carburante. Per esempio il nostro team deve andare nelle zone del terremoto con questi rimorchiatori, il prezzo del carburante è altissimo, è inaccessibile, è molto difficile per la povera gente anche spostarsi con le merci verso il sud, dove la popolazione colpita dal terremoto è abbastanza prigioniera di queste zone. Ecco, quindi diciamo che riportare all'ONU, alle Nazioni Unite, le atrocità che ci sono in questo paese adesso, l'appello è al Papa, al Santo Padre e alle Nazioni Unite, alla comunità internazionale, di andare ad Haiti e di far cessare le atrocità che ci sono in questo paese adesso, ecco, perché è una situazione che padre Rick ha paragonato ai massacri che c'erano nell'arena dei leoni ai tempi dei romani, insomma, cioè veramente siamo, lui dice, come all'inaugurazione dell'anfiteatro Flavio, siamo in una situazione dove è un'arena dove c'è una violenza senza religione e quindi non c'è più possibilità di intervento se non massiccio dall'esterno, insomma, ecco.
Bene, poi, vabbè, certo.
Chiaramente è una situazione dove poi la popolazione, ricordiamocelo, è una popolazione, quella che subisce tutto questo, meravigliosa, popolazione fatta di persone che tutti i giorni hanno una resilienza grandissima, cercano di continuare a fare quello che fanno, molto spesso però il negozio delle piccole persone commercianti è bruciato, molto spesso la piccola attività per la quale tu hai messo via i soldi tutta una vita per riparare, per esempio, l'attività di meccanico è distrutta da queste bande e quindi è un continuo distruggere quel poco che poi le persone riescono a fare con grandissimi sforzi. Ecco, quindi è ogni giorno rialzarsi con una resilienza infinita in una situazione, ripeto, di emergenza sanitaria molto grave, ecco.
Una testimonianza drammatica, quella rilasciata da Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava da Haiti. Dall'inizio dell'anno ad Haiti, lo ricordiamo, sono stati oltre 600 i rapimenti rispetto ai 230 o poco più dello scorso anno, e l'80% dei sequestri che avvengono nell'isola devastata dalla crisi politica ed economica è attribuita a una gang spietata che usa l'omicidio, lo stupro e i rapimenti per mantenere il controllo delle strade di Haiti. La gang è quella dei 400 Mauoso, ritenuta responsabile anche di questo sequestro dei missionari, tra i quali ci sono anche bambini, quindi intere famiglie, e questa è una gang che ha già preso in passato anche di mira obiettivi religiosi e chiese che in generale sono una sorta di tabù in quest'isola che è a maggioranza cattolica. Lo scorso aprile avevano rapito 5 preti e 2 suore, alcuni dei quali di nazionalità francese, tenuti in ostaggio per ben 3 settimane prima del rilascio, e in segno di protesta in quell'occasione vennero chiuse le scuole e le università cattoliche del paese. Ovviamente seguite i nostri notiziari e seguiremo la vicenda da vicino e con attenzione. La prima parte del Mondo alla Radio termina qui. Io ringrazio Alessandro Caruccio e Stefano Sparro per l'assistenza tecnica e di regia. Noi ci risentiamo tra pochi minuti.
Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.